Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi oggi il professor Romolo Augusto Staccioli. Ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salve.
Dunque, in una precedente puntata ci hai parlato di Cesare, di come, dove fu ucciso, ma non ci hai detto dove è sepolto.
Avevamo proprio stabilito che
ne avremmo parlato. E poi andremo a fare un giro nella zona di Campo Marzio.
E chissà perché.
Chissà perché, c'è un legame.
Ci sarà, certo.
E quindi?
Ebbene, allora, però senti, vogliamo... credo che sia opportuno. Vogliamo dire prima due parole su quello che successe immediatamente dopo l'omicidio? Perché, per esempio, è una cosa, non è una curiosità, credo che non si sappia molto in giro. Una volta che Cesare fu colpito dalle famose 23 pugnalate che cadde sotto la statua di Pompeo all'interno della curia dove si sarebbe dovuto riunire il Senato, che cosa successe? Prima di parlare della tomba...
Qualcuno l'avrà raccolto.
Appunto. Beh, allora, noi possiamo seguire il racconto che ci fa Svetonio, uno dei biografi, appunto, di Cesare, e il quale ci dice che tutti si allontanarono immediatamente, gli stessi congiurati, quelli che l'avevano colpito, si è detto era praticamente alla fuga, non erano tranquilli.
Beh, normale.
Ovviamente. Beh, non lo so, perché una volta che avevano fatto, potevano pure prendere in mano la situazione, invece no, non erano forse molto, molto preparati. Comunque, insomma, lì si vuotò l'ambiente, la curia, si allontanarono tutti e Cesare rimase a lungo, morto naturalmente, steso sul pavimento sotto la statua appunto di Pompeo. Poi qualcuno dei suoi servi, sicuramente, anzi mi pare che parli proprio di tre servi, loro, i quali in un primo momento si trovarono anche loro, no, senza sapere che cosa fare, magari anche impauriti, eccetera, ma insomma a un certo punto pare che lo abbiano preso, lo abbiano deposto su una specie di barella più o meno improvvisata o di lettiga più o meno improvvisata, anzi qui c'è un tocco proprio che ce lo fa vedere, ci fa vedere la scena. A un certo punto Svetonio dice che quando lo misero sopra, lo distesero sopra, un braccio gli cadde lateralmente, rimase penzoloni. No, non è che qualcuno provvide a riportarglielo.
E come lo vediamo oggi nelle riproduzioni, nei disegni.
Certo, perché molti pittori o incisori, eccetera, si sono rifatti a questo racconto. Io stesso ce l'ho presente.
Sì, esatto,
è chiaro,
previsivamente.
Come se avessimo assistito alla scena. Evidentemente
sì,
ci abbiamo il ricordo.
Se ci immaginiamo Cesare ucciso,
è portato
lo vediamo
via
con questo braccio.
È giusto così. Allora, e questi schiavi lo riportarono a casa. Questo naturalmente era anche abbastanza logico, abbastanza ovvio. E la casa di Cesare non era una casa qualsiasi, era una casa pubblica, per così dire, di quelle che oggi danno in affitto agevolato ai vari politici, ai vari potenti.
Bene.
Lì lui ci stava gratis.
Prima in affitto e poi vengono comprate.
E cioè fu portato nella cosiddetta Domus Publica, che era la residenza ufficiale del Pontefice Massimo. E Cesare in quel momento era Pontefice Massimo e quindi lì abitava, praticamente ai margini del Foro Romano, tra il foro vero e proprio e la casa delle Vestali, vicino al Tempio di Vesta, vicino alla Regia, quindi insomma, voglio dire, in una parte centralissima della città, che poi spiega anche quello che successe immediatamente dopo. Abbiamo anche da Svetonio la notizia di una sorta di autopsia che fu fatta immediatamente sul cadavere da parte di un medico, che forse era il suo medico personale, il medico Antistio, medico di origine greca, come erano in generale i medici in quel periodo, il quale ritenne che una sola ferita fu mortale, una sola delle 23 ricevute fu mortale, ed esattamente la seconda che lo colpì tra quelle che egli prese in pieno petto. Ne sarebbe bastata la seconda pugnalata.
Si potevano fermare
lì. Si potevano fermare, risparmiavano un po' di lama dei vari pugnali. Poi furono decise, una volta arrivato, tornato a casa, furono decise naturalmente le modalità del funerale, e queste naturalmente con decisioni di carattere pubblico. Perché lì ci fu ovviamente una gran confusione, non si sapeva chi doveva prendere in mano le redini, c'erano ancora naturalmente le magistrature del momento, Cesare quando fu ucciso era console insieme ad Antonio, quindi Marco Antonio era l'altro console, che quindi era ancora in carica, e infatti vedremo che poi Antonio interviene. Comunque, sempre Svetonio ci dice che intanto fu innalzato il rogo sul quale il cadavere di Cesare avrebbe dovuto essere bruciato, perché si usava allora la cremazione, e che questo rogo fu costruito accanto alla tomba di Giulia. Questo è importante, perché la tomba di Giulia era la tomba della figlia di Cesare, della figlia amatissima di Cesare, la quale era morta di parto qualche anno prima, anzi diciamo pure una decina di anni prima, perché era morta nel 54, dopo che nel 59, essendo già fidanzata, fu data in sposa a Pompeo. Fu uno dei momenti in cui si tentò, no, la pacificazione fra Cesare e Pompeo, e per sancire questa pace molto precaria, che infatti durò nulla praticamente, Cesare ricorse alla solita formula, no, dei matrimoni, e quindi dette,
per unire le famiglie,
certo, e soprattutto per unire i rivali, dette in sposa a Pompeo la figlia Giulia, la quale proprio morì di parto, e quindi praticamente si fece, annullò in questo modo qualsiasi possibilità di ulteriore pacificazione. Proprio un paio d'anni prima della morte di Cesare, nel 46, Cesare, ormai libero da altri impegni, rimasto più o meno padrone di Roma, fece fare per la figlia, per in memoria della figlia Giulia, degli splendidi giochi funebri, come si usava evidentemente anche lì nei pressi della tomba. Intanto questo allora avveniva, si preparava il rogo accanto alla tomba di Giulia. Intanto però il corpo di Cesare veniva esposto in pubblico, e qui non sono chiarissime le notazioni di Svetonio, dovrebbe essere durato un paio di giorni, due o tre giorni, questa esposizione in pubblico, nel foro romano, entro una specie di, non così naturalmente esposto sulla piazza allo sbaraglio, ma entro una sorta di edicola costruita in fretta, in legno naturalmente, come si fa oggi con i palchi per la musica, una specie di edicola che era stata costruita ispirandosi al tempio di Venere Genitrice, quello che Cesare aveva fatto costruire al centro del suo foro, no, del foro di Cesare, quindi c'è una allusione diretta. Il cadavere era stato posto su un cataletto di avorio, che era in uso in quei tempi, per le persone naturalmente di alto lignaggio, di avorio nel senso che era rifinito, aveva rifiniture d'avorio, decorazioni eccetera, coperto con drappi di porpora e oro, quindi con la massima solennità, e a capo del quale cataletto era stato esposto, su una specie di trofeo, era stata esposta la veste che Cesare indossava quando fu ucciso, naturalmente ancora insanguinata, macchiata di sangue e con le lacerazioni dei colpi ricevuti. E questo cataletto fu portato dalla casa fino alla questa edicola, non molti metri, no, di distanza, a spalla dai magistrati in carica in quel momento, oppure da altri che avevano rivestito cariche pubbliche. Quando noi diciamo magistrati, riferendoci al mondo latino, non si tratta di magistrati nel senso odierno di pubblici ministeri, giudici eccetera, lo erano anche, ma erano magistrati nel senso che erano le magistrature, erano le cariche del governo, in certi casi potremmo dire ministri addirittura,
quindi dei politici.
Eh sì, il corpo
quindi il corpo Era esposto.
Era stato esposto. Anzi, qui si potrebbe dire che ci furono naturalmente tutta una processione di gente. Soprattutto il Svedonio insiste sulla partecipazione della comunità ebraica di Roma, perché Cesare era stato particolarmente benevolo verso gli ebrei, gli ebrei romani. E quindi essi lo piansero, soprattutto perché avevano perso un appoggio. La loro situazione non è stata mai così felice, e quindi quando perdevano qualcuno che li appoggiava, naturalmente ne soffrivano in modo particolare. Il corpo, l'esposizione appunto era stata fatta lì sulla piazza del Foro, davanti ai rostri, cioè davanti alla tribuna dove di solito fra l'altro si tenevano le orazioni funebri dei grandi personaggi in occasione dei funerali dei grandi personaggi, e quella fu la tribuna dei rostri dalla quale parlò Antonio, fece Antonio il famoso elogio funebre, no? Quello che noi conosciamo tutti nella famosissima riproposizione di Shakespeare, no? Del Giulio Cesare di Shakespeare. Finito il discorso praticamente subito dopo, e all'improvviso per quello che sembrò, tutto forse era stato anche preparato, due uomini armati e con due torce si precipitarono e accesero e dettero fuoco a quella specie di tempietto dove il cataletto era stato sistemato, e immediatamente dopo tutta la folla che era lì, che partecipava appunto ai funerali, si dette a raccogliere tutto intorno, dovunque poteva trovare qualcosa di legno, dagli scranni e dalle panche dei tribunali a fascine di legna che potevano essere da qualche parte, in qualche bottega, eccetera,
per alimentare
questo fuoco, creando quindi lì per lì una sorta di pira per il rogo funebre attraverso il quale il corpo di Cesare fu cremato. Quindi fuori programma, diciamo. Qui pure ci sarebbe da ricordare, no? Da sottolineare il racconto che fa Svetonio, il quale dice che sul fuoco, mentre il fuoco ardeva, i flautisti e gli attori che avevano partecipato al breve corteo funebre, durante il quale, come si faceva di solito, erano state rappresentate, imitate alcuni momenti della vita, i momenti più importanti della vita di Cesare, adoperando addirittura i suoi vestiti, magari con una maschera, eccetera. Allora, appunto, questi attori, i flautisti che avevano accompagnato il corteo, gettarono le vesti, gli strumenti che avevano usato, li gettarono nel rogo. I veterani che erano presenti gettarono nel rogo le loro armi, a parte dei vestiti che avevano indossato per l'occasione, le vesti militari, diciamo.
Viene da chiedersi quanto è durato questo rogo.
Deve essere stata una cosa...
Ore e ore.
Insomma. Le matrone gettavano nel fuoco i gioielli e gli ornamenti e le bulle e le toghe preteste dei loro figli. Le toghe preteste erano quelle che indossavano i bambini prima della maggiore età. Le bulle pure erano quella specie di portafortuna che portavano al collo, un astuccetto con dei talismani, eccetera. Quindi un grande concorso di folla, di partecipazione, diciamo così, popolare. Dove avvenne tutto questo? Sì, abbiamo detto, no? Nel Foro, non molta distanza quindi dalla casa del Pontefice Massimo, dove Cesare aveva abitato, abitava. Il punto preciso dove avvenne questo rogo improvvisato, dove fu cremato quindi il corpo di Cesare, è quasi certamente quello dove ancora oggi noi vediamo i resti di un altare circolare al centro di un emiciclo, che è alla base del tempio del divo Giulio, cioè del tempio che Augusto fece costruire poi appunto in memoria di Cesare divinizzato. E questo sta lì proprio, sta su uno dei lati corti del Foro Romano, vicino al tempio di Vesta, quello rotondo che tutti conosciamo, ed è proprio lì che in occasione delle idi di marzo, ma anche in altre occasioni, noi vediamo, si vedono i fiori freschi che qualcuno va a depositare ancora oggi, pensiamo, dopo oltre due millenni. Il tempio del Divo Giulio fu dedicato il 18 agosto del 29, e appunto lì fu alla base fu sistemato questo altare rotondo dove precedentemente, quindi subito dopo praticamente i funerali, era stata innalzata una colonna di marmo numidico, quel marmo giallo che è molto caratteristico, veniva dall'attuale Tunisia ed è Roma è piena di questo marmo numidico molto pregiato, tutte le chiese che hanno riciclato i marmi antichi, eccetera. Una colonna alta circa 20 piedi, quindi circa 6 metri, sulla base della quale c'era una iscrizione parenti patrie, al padre della patria. Ecco, questa è tutta una sequenza quindi di avvenimenti che costituiscono, diciamo così, la cerimonia funebre e tutto quello che ne seguì immediatamente.
E come ci porti a Campomarzo?
Adesso abbiamo
da Cesare
abbiamo detto dunque dove Cesare fu ucciso. Dove il suo corpo fu cremato. Peraltro, vale la pena di dirlo, contra legem, perché la legge proibiva assolutamente di cremare i cadaveri, di erigere le pire, i roghi funebri all'interno della cerchia sacra che cingeva tutta la città. E dopodiché l'urna in cui furono raccolte le ceneri venne sistemata nella tomba, che probabilmente era una tomba di famiglia, la quale si trovava nel Campo Marzio.
Ed ecco che arriviamo a Campo Marzio.
Ecco. Ora,
no, mi interesserebbe sapere, l'urna dove c'erano, tu hai detto, le ceneri di Cesare. Ma con tutta questa roba che...
Tutto raccolto.
Che i cittadini hanno buttato dentro,
certo.
Le armi,
tutto
i
pezzi insieme.
Di legno. Quindi...
Era tutto quello che rimaneva del rogo funebre.
Un po' di tutto,
quindi erano le ceneri con
non
abbondanza.
Non è detto che fosse solo Cesare là
certo,
dentro.
Certo, okay. Con abbondanza, cioè esatto. Una raccolta di ceneri con abbondanza. Ma e questo succedeva sempre naturalmente, perché anche nei roghi familiari, diciamo così, si gettavano sul fuoco i vestiti, i gioielli del defunto, soprattutto delle defunte quando erano donne, e quindi poi dopo si raccoglieva tutto insieme quello che rimaneva e si metteva appunto nell'urna. Allora, ci dice Svedonio, fu deposto nella tomba nel Campo Marzio. Sembra una buona indicazione questa, no? Dice, allora lo sappiamo dove stava la tomba.
Invece
manco per niente, a Roma una volta avremmo detto nel Campo Marzio. Beh, dico in prospero, capirai, il Campo Marzio.
Ma hai detto nulla.
Ma tutto,
traduzione.
Per noi dire Campo Marzio, no? Oggi. Che cosa intendiamo perché quando diciamo vado a Campo Marzio, perché si usa ancora, si può dire. Beh, per noi Campo Marzio è poco più che la strada che ha quel nome, via di Campo Marzio, che sta grosso modo fra la Maddalena e San Lorenzo in Lucina, no? Ecco, quella per noi è Campo Marzio. Ma per gli antichi era ben altro. Il Campo Marzio in sostanza era tutta la pianura che si estendeva fra i colli e il Tevere. E cioè quindi fra il Campidoglio, il Quirinale e il Pincio, no? E il Tevere. Quindi una cosa...
molto vasta.
Immensa, una distesa molto,
quindi
molto vasta.
Quindi vai a trovare questa tomba.
Ecco, questo anche se in effetti il settore meridionale di tutto questo vasto piano, di questa vasta pianura, il settore meridionale, cioè quello più vicino al Tevere, compreso grosso modo fra, diciamo oggi, il Portico d'Ottavia, via del Portico d'Ottavia, e magari si può arrivare fino quasi a Ponte Sisto, beh, tutta questa zona era piuttosto indicata con un toponimo più recente, che era quello del Circo Flaminio, che prendeva il nome dal circo costruito proprio dove oggi è, corre la via del Portico d'Ottavia. E allora quella zona si chiamava Incirco Flaminio. Quindi evidentemente se Svedonio dice in Campo Marzio, insomma, esclude
questa,
ecco,
zona.
Questa parte, circoscrive per così dire. Però non è che serva molto, perché ne rimane un'ampia zona.
Quindi non si sa, per certo.
Facciamo anche fra parentesi, non arrivare subito a queste conclusioni catastrofiche. Vediamo.
Che l'area è molto vasta.
Volevo soltanto dire, perché
che erano tutti
questo,
prati.
Spesso, spesso non si sanno queste cose, approfittiamo, no? Poi dopo, quando mai ricapiterà l'occasione?
Vabbè, non anticipo.
No, per dire, per ricordare che il Campo Marzio si chiamava così perché prendeva il nome da una grande, da un grande altare dedicato a Marte, che si trovava appunto in questa pianura, un grande altare dedicato a Marte che era... doveva sorgere nella parte della pianura più vicina alla città, perché non abbiamo detto che il Campo Marzio all'inizio è fuori della città, è tutta sui colli, no? E sui colli corrono le mura, quindi il Campo Marzio è suburbano, è fuori. Ora, nella parte più vicina alle mura, più vicina alla città, era stato innalzato questo altare, l'altare di Marte, l'Ara Martis, la quale doveva trovarsi più o meno, perché pure queste sono cose che per chi insomma è curioso e amante di conoscere la storia, la topografia della città in cui viviamo, fa parte, no, di questo corredo di notizie. L'altare di Marte doveva trovarsi più o meno dove oggi è Via del Plebiscito, e cioè fra Via del Plebiscito e il Collegio Romano. Ci sono dei resti che sono stati ipoteticamente attribuiti all'Ara di Marte, bisognerebbe fare uno scavo, niente di meno, sotto Palazzo Doria.
Non è il caso.
E a me darebbe un po' fastidio, forse.
Perché tu abiti lì.
Forse soprattutto all'amministrazione, ma insomma. Perché, però lì sotto dovrebbe trovarsi, sarebbe una bella cosa una volta o l'altra. Le cantine sono enormi là sotto, gli spazi, quindi chissà che non si possa fare una volta o l'altra una bella esplorazione, sarebbe un bel colpo. Dunque, allora, luogo fuori della città, utilizzato ampiamente per grandi eventi di massa, no? A cominciare dai comizi, dalle operazioni del censimento, dalle adunate dell'esercito che non poteva entrare in città. Bene, questa pianura rappresentò presto il luogo naturale di espansione della città. Tutta la città nuova, la gran parte della città nuova fu costruita nel Campo Marzio, e qui sarebbe troppo lungo adesso stare a ricordare, ma qualche volta ne abbiamo fatto accenni, una volta lo potremo poi riprendere questo discorso della città nuova del Campo Marzio. Diciamo che lungo questa pianura era delimitata da una specie di linea sacra, che era appunto il pomerio, che variava a seconda del tempo, questo pure è un discorso che ci porterebbe lontano, e che rappresentava il limite entro il quale non si poteva non solo bruciare i cadaveri, ma seppellirli. Quindi, conoscendo il limite del pomerio nel Campo Marzio al tempo di Cesare, noi potremmo intanto anche qui circoscrivere ulteriormente la zona. Non è che lo conosciamo molto bene in quel periodo, lo conosciamo piuttosto in periodi successivi, lo vedremo. Però qui c'è un riferimento da fare. Sappiamo di due tombe contemporanee a Cesare, di personaggi pubblici, che ci aiutano a stabilire il luogo dove appunto in quel tempo, il tempo di Cesare, si seppellivano dei personaggi pubblici appunto, e quindi probabilmente poteva esserci stata anche la tomba di... Ricordiamoci che la tomba era stata inaugurata da Giulia, era stata fatta per Giulia, ma probabilmente era una tomba di famiglia, naturalmente, dove sarebbe stato destinato comunque alla sepoltura di Cesare. Bene, dove si trovano queste due tombe? Una sta sotto il Palazzo della Cancelleria, è la tomba di Aulo Irzio, di cui conosciamo i resti proprio là sotto. L'altra non è direttamente documentata, lo è indirettamente, perché all'altezza più o meno di Vicolo Savelli, lì il Corso Vittorio, praticamente al lato della cancelleria, fu trovata un'altra lapide sepolcrale del console Gaio Vibio Panza, e questi due personaggi, Irzio e Panza, erano i consoli del 43, quindi dell'anno successivo alla morte di Cesare, i quali caddero nella battaglia di Modena, che essi combatterono dalla parte del Senato contro Antonio, che intanto si era mosso per cercare di prendere... Ecco.
Quindi, mi pare di capire che comunque non lo sappiamo.
Ecco, allora, vedi però che io piano piano ti ho detto che pur non sapendo esattamente dove
c'hai
era la tomba,
ci siamo un po' girato intorno.
Ci siamo un po' avvicinati,
un po'
tutto sommato.
La zona.
Sì, tutto sommato, a parte qualche idea di qualcuno che pensa addirittura al Monticello di Montecenci, che però è troppo fuori di questa di questo ambito. E noi dobbiamo certamente collocare la tomba di Cesare, del resto anche la tomba di Silla, che non conosciamo, la dobbiamo collocare proprio fra questa zona della cancelleria e al massimo arrivare appunto fino verso Piazza di Pietra, girare attorno al Pantheon, eccetera. E chissà che non ci sia ancora, no? Che stia sotto qualche palazzo, sotto qualche piazza, sotto qualche strada di questa zona, e che una volta sia pure casualmente, no? Non
venga
esca fuori, non venga fuori qualche ricordo. E per ora ci fermiamo. Poi,
magari sotto casa tua, che abiti da quelle parti.
No, non credo. Lì ormai era troppo. No, lì era troppo vicino alla città vecchia e alle mura della città vecchia e all'altare di Marte, appunto. Doveva essere un po' più lontana, come appunto è la zona della cancelleria. Rispetto a quel tempo. Al tempo di Cesare, la zona costruita arrivava a Campo dei Fiori, col teatro di Pompeo. Quindi,
poi il nulla.
Subito dopo c'era.
Allora, ecco, basta lasciamo, così. Lasciamo Cesare, lasciamo Campo Marzio. Romolo, grazie per essere stato con noi.
No, sempre un piacere.
Noi terminiamo qui anche questa puntata di A Cercà Maria per Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.